Ecco, riprendiamo la lezione, ritornando ad alcune considerazioni che facevamo prima, in particolare quelle che avevo cercato di mettere in luce, sia per quanto riguarda l'evoluzione storica l'evoluzione storica sociale, economica, ma soprattutto politica e istituzionale del territorio friulano e alcune considerazioni che facevo anche circa la maniera con cui queste evoluzioni sono state lette dalla storiografia, dagli studi, dagli storici tra 8 e 900, no? Intorno all'enfatizzazione del confine orientale d'Italia che nell'epoca contemporanea e soprattutto durante il Novecento ha costituito uno dei luoghi geografici, ma anche uno dei luoghi della memoria in cui si è concentrata con più forza l'analisi storica intorno all'identità italiana. Abbiamo visto con il breve, veloce cenno che abbiamo fatto all'opera di Prospero Antonini come il pensiero, la pubblicistica politica del Risorgimento, proprio perché avevano il bisogno, l'urgenza di dare voce alle posizioni nazionalistiche, alle posizioni anti-austriache, abbiano marchiato in qualche modo, abbiano segnato l'approccio storico al problema del confine, abbiano sottolineato la dualità, il tema della dualità politica come un tema chiave della storia del Friuli e un tema con cui appunto la storia del Friuli ha dovuto fare i conti per ogni epoca storica che l'ha riguardata. Ecco, allora queste radici storiografiche sono state molto, molto influenti e hanno inibito altri modi di leggere la storia del Friuli, sia dal punto di vista sociale ed economico che da quello, diciamo, politico, no? Allora, questa potenza evocativa della frontiera orientale ha definito, diciamo, i modelli di lettura della storia del Friuli, dando l'immagine di due territori separati, appunto. Innanzitutto a partire dagli aspetti istituzionali e costituzionali dei due regimi di sovranità sotto i quali si sono trovati, la Repubblica da un lato, quella di Venezia, l'impero dall'altro, quello degli Asburgo, no? E intorno a partire a discendere da questa differenziazione politico-costituzionale sono stati accentuati tutti quegli aspetti che ne derivano, no? Allora abbiamo un problema politico di costruire una storia dell'Italia per opposizione all'Austria, abbiamo un sistema costituzionale che è quello della Repubblica, che si oppone a quello dell'impero, abbiamo un modello di sviluppo economico-culturale e politico come quello italiano, incentrato sulle città, da opporre a quello invece che è più tipico dell'area imperiale, cioè i feudi, appunto. Abbiamo un patriziato, cioè come dire, la fisionomia delle elite urbane, cittadine, quelle dei patriziati urbani tipici delle città italiane nel corso che hanno, come dire, occupato la scena politica italiana nel corso dell'età moderna, da opporre a un'idea dell'aristocrazia feudale ferma e fissa nei suoi castelli. A questo proposito è significativo quello che sempre Prospero Antonini, che abbiamo citato e che utilizziamo un po' come modello di tutta una, peraltro variegata, tradizione storica che si è occupata della storia del Friuli nell'età moderna e primo contemporanea, dice, parla dei feudatari friulani e dice, vi leggo questa citazione perché è molto efficace, è molto accesa, ecco. Descrive così nell'Ottocento, nel secondo Ottocento, la feudalità friulana e dice, nel Friuli feudatari dimorando nei loro castelli circondati da servi, da bravi, da vassalli, conservavano gli usi e le tradizionali costumanze degli antenati ed erano lontani dal dedicarsi allo studio delle umane lettere, preferivano a queste la caccia, le giostre, i cavalli. Attendevano di proposito all'esercizio della loro autorità giurisdizionale e vigilavano assiduamente per mantenere le proprie famiglie, ovvero i consorzi di feudi, di quei privilegi di cui erano investiti. Di rado si conducevano a Venezia, più spesso nei vicini stati arciducali, dove la comunanza di propositi, i legami di sangue, le relazioni di amicizia li richiamavano. Rozzi e burbanzosi sdegnavano di addomesticarsi, vuoi con la nobiltà, vuoi con la borghesia udinese, da essi reputate l'una e l'altra poco meno che volgo spregevole. La citazione qui finisce e vorrei riprendere alcuni passaggi per mettervi in luce qual era l'atteggiamento nei confronti di questi soggetti, di queste figure che erano le stesse contro le quali si scagliava in quegli stessi anni Ippolito Nievo nelle sue confessioni. Allora, quali sono gli elementi con i quali si guarda a questa elite? Sono gli elementi della modernità che guarda a un passato superato, a un passato fatto di pochi valori politici. La feudalità viene descritta ancora nei suoi castelli, circondata dai servi, circondata dai bravi di manzoniana memoria, no? Circondata dai vassalli, come un corpo estraneo dentro un processo di affermazione statale, quello ormai delle nazioni che si stanno formando e contraria a questa evoluzione verso la modernità. Le stesse relazioni vengono descritte come relazioni impossibili tra le diverse parti delle élite territoriali. Dice che i feudatari non si mescolano con Venezia, che più spesso vanno negli stati arciducali, dunque disegnando anche qui una differenza di ambiti e di ambienti, come se la relazione con Venezia fosse una relazione impossibile perché la nobiltà di terraferma non è omologata a quella veneziana, invece caratterizzata da dinamicità, da interessi economici e mercantili che la rendono più, tra virgolette, moderna. E più propensi invece questi feudatari che sono descritti come degli arnesi del passato, con più familiarità con l'ambiente arciducale dove trovano comunanza, come dice Antonini, di propositi, hanno legami di sangue, relazioni di amicizia, no? Dunque una nobiltà che è rivolta di più verso quest'area per interessi familiari, per interessi politici che verso quella italiana. Allora, questa descrizione è una descrizione che noi non possiamo non smontare nella sua, diciamo, nella sua intenzione ideologico-politica, che è quella di difendere il nuovo formarsi di una nazione italiana nel regno, e questo formarsi per contrappasso, per contrapposizione rispetto ad un ambito, quello asburgico, austriaco, che viene visto come nemico, ma non solo viene visto come nemico, viene visto anche come arretrato nelle sue strutture sociali, nelle sue strutture politiche, nella sua dimensione, relazionale. Chiaramente questo è un modo, per quanto comprensibile, giustificato, ma forzato, di descrivere come effettivamente stavano le cose, no? Qui sotto il profilo politico, dicevamo, la nobiltà friulana dei Castelli, questi feudatari così mal visti, vengono descritti come contraddittori, come diversi rispetto alla città dominante. Sotto il profilo sociale vengono descritti in contrapposizione con le città maggiori del territorio, se parliamo del Friuli Veneto con la città di Udine, che costituisce ormai, siamo nel corso del 600 e del 700, che costituisce ormai il capoluogo, il luogo principale di riferimento di tutto il contado, e naturalmente sono in contrapposizione ancora di più con la città dominante, Venezia. Alla fine, appunto, sotto il profilo culturale vengono visti come rozzi, no? Diceva rozzi, burbanzosi, illetterati, dedicati quasi a perpetuare un sistema culturale tipico della feudalità medievale e dunque assolutamente superato, no? Ecco, lo ripeto, è un modo sbrigativo, è un modo tranchant di affrontare la realtà di una dinamica politica invece che in questo che ho chiamato un laboratorio di confine propone una articolazione molto più sofisticata di quella che invece qui viene descritta in questa maniera oppositiva e dualistica, una dinamica politica tra corpi istituzionali e tra soggetti politici che vivono certo in una relazione conflittuale a volte, ma che vanno tutti insieme a costituire un mosaico di poteri. Abbiamo detto che il territorio friulano è spezzettato in tante giurisdizioni castellane, che la sovranità di Venezia da un lato e quella degli Asburgo dall'altro fa i conti in una relazione, se volete, difficile da comprendere oggi con la nostra idea di sovranità piena, ma tipica del sistema politico dell'antico regime, che vive ancora di pattuizioni, di contrattazioni, di difficoltà di affermazione di una piena sovranità centrale su territori marginali come questi soprattutto, ecco. Ma nel farsi di queste dinamiche bisogna leggere la specificità della politica dell'antico regime, come si diceva. Allora, il territorio del Friuli è un territorio istituzionalmente complesso, composito, dove appunto abbiamo senz'altro la presenza sempre più efficace, sempre più attiva, sempre più pervasiva della autorità e sovranità centrale della Repubblica di Venezia da un lato e degli Asburgo dall'altro nel governo del territorio, ma dove anche parallelamente convivono in questo policentrismo e in questo particolarismo sia istituzionale che giuridico altre realtà, come dicevamo, quello quelle delle giurisdizioni feudali, quelle degli organi territoriali di rappresentanza che avevamo citato anche in precedenza, cioè quelle assemblee rappresentative, che sono rappresentative dei ceti. Per esempio, il Parlamento friulano, un'istituzione nata ancora nel periodo patriarcale, ma che dura ancora per tutto il corso dell'età moderna, fino alla caduta della Repubblica di Venezia, con compiti sicuramente molto cambiati, con competenze e poteri molto ridotti, ma che continua a sopravvivere appunto fino alla fine della Repubblica di Venezia. Il Parlamento friulano, è un Parlamento dove siedono tre ordini: quello della nobiltà, dunque i rappresentanti delle maggiori famiglie, feudali, giurisdizionali, le comunità, cioè i rappresentanti delle più importanti comunità rurali o cittadine del territorio, e gli ecclesiastici, dunque i rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche più rilevanti del territorio. Allora, vedete, è una istituzione rappresentativa cettuale, perché raccoglie appunto rappresentanti dei tre ordini cosiddetti della società, ma è anche una rappresentanza territoriale, in quanto attraverso questi elementi che siedono nel Parlamento vi è anche una rappresentanza degli interessi e delle istanze del territorio. Allo stesso modo, nell'area goriziana, dall'altra parte del confine, noi abbiamo detto che abbiamo una assemblea cettuale della goriziana, dove appunto siedono alcuni ugualmente elementi di spicco della nobiltà locale e degli ecclesiastici. E nel momento in cui, come vi dicevo prima, a metà del Seicento viene creata una contea principesca di Gradisca, anche a Gradisca si insedia una assemblea cettuale. La contea principesca di Gradisca ha una sua forma di rappresentanza. Allora, questo già dovrebbe, come dire, consentirci una prima riflessione circa le forme della politica di antico regime, come a metà del Seicento, quando noi leggiamo in molti manuali di storia che lo Stato moderno, le forme moderne dello Stato e della politica si sono manifestate e assestate, come mai nasce una istituzione di rappresentanza parlamentare? Che, o chiamiamola così, insomma, di rappresentanza cettuale, che sottrae in teoria spazio alla politica centratrice dei governi centrali, appunto. Ecco perché questo territorio sembra, dicevamo, un laboratorio politico abbastanza rappresentativo di tante delle particolarità della politica di antico regime, appunto, e che ogni lettura semplificatrice, ogni lettura riduttiva di tutte queste presenze, delle relazioni che intercorrono tra alto e basso, tra centro e periferia, tra diversi elementi e diversi protagonisti del panorama politico locale, rischia di toglierne di mezzo qualcuna, ma indebitamente, perché quello che bisogna capire nel tentativo di comprendere come funzionava la politica, come si ordinavano le relazioni tra soggetti del territorio e Stato, ecco, deve essere articolata su tutto tutti questi piani. Da un lato noi abbiamo Venezia che ha sempre avuto una politica amministrativa elastica, improntata alla pattuizione, improntata alla relazione reciproca e opportuna, soprattutto con i territori più difficili da governare, cioè quelli più lontani dal centro e quelli più vicini ad un confine, che hanno una loro specialità, diciamo così, no? E hanno una loro difficoltà maggiore di governo. Quindi Venezia è sempre stata molto elastica, poco improntata a un'omologazione amministrativa, se non gradualmente raggiunta. Pensate che Venezia comincia a governare in Friuli nel 1420, ma le prime leggi feudali sono degli anni 80 del 500, quindi molto dopo, e con molta difficoltà impongono ai feudatari una rendicontazione, diciamo, delle loro proprietà e delle rendite di queste proprietà, naturalmente per stabilire delle tasse, naturalmente a fini fiscali oltre che amministrativi. E poi anche qui, dopo aver fatto un'eventuale appunto norma, molte sono le deroghe perché fa comodo è di interesse di Venezia mantenere rapporti di collaborazione, chiamiamoli così, con alcuni soggetti particolarmente importanti, particolarmente centrali, che sono, come dire, soggetti chiave del governo del territorio, per esempio coloro che hanno poste, dazi, coloro che controllano tratti di strade importanti per le comunicazioni, sia per il flusso delle merci che per il flusso degli eserciti. Quindi ci sono molte ragioni che inducono gli stati, Venezia in questo caso per quanto riguarda il Friuli, a mantenere una certa elasticità nell'esercizio della sua sovranità. Questo vuol dire che Venezia lascia ampi spazi e margini di autodeterminazione, di autogoverno, che conserva le istituzioni territoriali preesistenti. Abbiamo detto che il Parlamento friulano nasce nell'epoca patriarcale e che dura per tutto il periodo veneziano. Che cosa succede in questa relazione? Succede che naturalmente per garantire gli aspetti più necessari e fondamentali della sovranità di Venezia, il Parlamento non ha più il potere di fare delle leggi, per esempio, perde il potere legislativo che con i patriarchi aveva, perde anche alcuni poteri giudiziari, ma rimane pur sempre un'importante istituzione di rappresentanza politica che interessa mantenere in vita perché costituisce, come dire, una sorta di istituzione con la quale Venezia dialoga e che attraverso la quale controlla il territorio, capite? Quindi è un'istituzione plurisecolare dove gli attori cambiano, non solo cambiano perché si avvicendano con il passare del tempo diversi soggetti, ma perché, come nel caso delle comunità, del membro delle comunità, potete capire che man mano che alcune realtà di comunità rurali, ma anche di comunità urbane, affermano con più forza la loro presenza, hanno diritto ad avere una voce nel Parlamento. Ecco, allora ci sono da un lato delle limitazioni imposte alla qualità, direi, all'estensione delle competenze del Parlamento, dall'altro però il valore politico di una istituzione parlamentare rappresentativa come quelle continua a rimanere molto forte. Se noi studiamo gli attori, cioè chi effettivamente entra nel Parlamento, quali sono le pratiche attraverso le quali affermano dentro quell'istituzione la loro visione di alcuni aspetti, ad esempio il controllo, il governo della sanità in alcuni momenti importanti e centrali di sviluppo e di diffusione di alcune epidemie, quali sono i canali, quali sono i linguaggi della comunità. Comunicazione politica tra centro e periferia, noi capiamo che questa istituzione, pur limitata nelle sue competenze, svolge ancora un importante ruolo politico. È importante per gli attori e i protagonisti di quella realtà territoriale esprimersi dentro quell'istituzione, è importante per Venezia controllare quel territorio attraverso quell'istituzione e la relazione con quella istituzione. Ecco, allora, al di là di tutte le questioni di, come dire, discussione identitaria che hanno interessato queste rappresentanze territoriali dal basso e che forse appunto vanno riportate alla loro storicità, noi possiamo dire che questo genere di istituzioni territoriali, il Parlamento friulano per l'area veneta del Friuli, così come l'assemblea della contea di Gorizia e quella di Gradisca, hanno ancora una loro vitalità, se non altro appunto politica all'interno di questo policentrico panorama politico che è il Friuli in età moderna. Allora, un laboratorio, dicevamo, politico interessante, che è stato descritto particolarmente nelle sue differenze. Repubblica da una parte, impero dall'altra, città da una parte secondo il modello italiano più proprio, feudi dall'altra nell'area asburgica, ma che invece a ben guardare ha anche molti elementi di, come possiamo dire, di sovrapposizione, di somiglianza. Ci sono istituzioni rappresentative cettuali territoriali da un lato e dall'altro del confine, ci sono città, appunto, da un lato e dall'altro del confine, che svolgono una funzione di ordinamento dei loro territori. E ci sono famiglie della nobiltà da un lato e dall'altro del confine che continuano a mantenere fino dove possibile le loro prerogative, no? Una componente signorile delle strutture di conduzione, per esempio, delle proprietà fondiarie che si somigliano, che vanno forse ancora studiate, ma che hanno molte caratteristiche comuni. La stessa fisionomia culturale di queste nobiltà. Al di là di questa opposizione con cui la descriveva Antonini, no? I feudatari che non si mescolano con le élite di città e men che meno con quelle veneziane, non sembrano essere effettivamente così. Il Friuli ha una. È interessato da una mobilità molto alta, da un cambiamento e da un ricambio molto alto. Bisogna pensare, per esempio, che è l'area friulana, prima quella intorno a Udine e Cividale, ma anche in un passaggio successivo, quella goriziana, sono interessate dall'arrivo di molte famiglie toscane, lombarde, nel corso del tardo Medioevo e della prima età moderna, che per effetto delle lotte intestine, delle lotte tra fazioni dentro le loro città, Firenze per esempio, o Milano, o Bergamo, Brescia, lasciano le loro città d'origine e si rivolgono a questi territori, a questa area, perché interessanti dal punto di vista economico, dal punto di vista economico e commerciale, ad esempio mercantile. Molte famiglie toscane e lombarde arrivano in Friuli e si insediano in Friuli. Vi faccio alcuni nomi: Manin, per esempio, tra i più importanti, ma anche i Caimo, i De Grazia. E molto spesso queste famiglie, il caso per esempio dei De Grazia, prima si attestano e si insediano, diciamo così, nel territorio friulano-veneto e poi passano anche in quello arciducale e nella contea di Gorizia, appunto, dove finiscono per risiedere. E questa famiglia, ad esempio, nel corso del tempo cresce, sale la scala sociale, diventando prima parte, avendo il riconoscimento dello status nobiliare. Alla metà del Cinquecento fanno parte della convocazione degli stati, come dicevamo, degli stati territoriali e successivamente diventano anche nel 600 nobiltà arciducale maggiore, cioè diventano una di quelle famiglie che ancora più in alto salgono la scala di importanza dentro il territorio asburgico. Ecco. Allora, questo è soltanto per dire che forse capiremmo di più se noi rivolgessimo lo sguardo a un altro tipo di lettura, che non è solo quella oppositiva, come abbiamo detto, che non è solo quella politica costituzionale, che non è soltanto quella, diciamo, di un'opposizione tra queste due aree, e che per la nobiltà e per lo studio delle élite, chiamiamoli dei ceti dirigenti del tempo, anche qui è stata segnata da un'opposizione. La nobiltà, le élite che sono filo veneziane, cioè stanno dalla parte di Venezia, che si contrappongono a quelle invece che sono filo imperiali, cioè sostengono la parte dell'impero. Sono anche queste delle definizioni che tradizionalmente la storiografia ha attribuito alla nobiltà, come dire, a partire soprattutto dagli orientamenti politici di alcune di queste famiglie. Ma se noi scendiamo, come dicevo prima, da una lettura macro a una lettura micro, noi ci accorgiamo che molte di queste famiglie che vivono, insomma, vicine o sullo stesso territorio, erano legate da interessi economici, erano legate da legami parentali, per esempio, che le rendono molto più vicine e in relazione di quanto non si pensi, appunto. Ecco. A questo proposito, appunto, non soltanto nel territorio del Friuli Veneto, ma anche dall'altro lato del confine, nelle terre che costituiscono la contea di Gorizia, noi vediamo che appunto la componente signorile, le strutture, la conduzione della proprietà fondiaria hanno caratteristiche molto, molto simili a quelle dell'area veneta e molto spesso sono legate. Allora, l'elemento da un lato della somiglianza, un altro aspetto vorrei aggiungere, dal punto di vista delle carriere, per esempio, le carriere politiche, le carriere dentro le istituzioni o dentro l'esercito, per esempio, vengono compiute e scelte da questi soggetti. Non sempre tutta in una direzione. Noi abbiamo anche dentro magari la stessa famiglia, vi faccio degli esempi, i Porcia, gli Strassoldo, grandi famiglie friulane di cui una parte di membri noi la ritroviamo dentro delle carriere funzionariali, dentro le carriere degli uffici, della burocrazia, dell'esercito, dalla parte degli Asburgo e in altri casi dalla parte di Venezia o di altri signori italiani ed europei. Una dimensione di mobilità, di cosmopolitismo anche, che troppo poco è stata sottolineata per quanto riguarda appunto sia la formazione, e per questo intendo proprio le forme di educazione, che le scelte professionali che vengono fatte invece aveva. Ecco, questo è molto importante. Molto poco è stato sottolineato di questo. Gli elementi di differenziazione, di rottura, di opposizione hanno cancellato invece quelli che sono da un lato caratteri di condivisione, di uniformità di questi due sistemi sociopolitici per quanto riguarda i comportamenti, chiamiamoli così, della nobiltà, che piuttosto invece mettere in luce come le opportunità, ecco, le opportunità sociali, le opportunità professionali, le opportunità di carriera di questa elite portano spesso questi nobili, questi soggetti dei ceti maggiori e più alti, sia verso Venezia che verso Vienna. Allo stesso modo, dal punto di vista culturale, molto spesso noi, se studiamo delle cose semplici, come ad esempio la vita quotidiana, l'approvvigionamento alimentare, i gusti, le forme di convivialità, quello che mangiavano, diciamolo più semplicemente, no? Quali erano le forme del vivere, quali erano i comportamenti. Noi ci accorgiamo che invece su questo territorio di confine, l'interscambio è molto intenso, molto forte e la circolazione di modelli comportamentali, sia di tipo ideale alto che di tipo pragmatico, diciamo così, è molto intensa. Vi faccio solo un esempio molto semplice: siamo nel 700 e nel primo 800, e se noi leggiamo delle fonti come possono essere le fonti epistolari o i diari, fonti personali che gli archivi delle famiglie conservano, ci accorgiamo di quanta curiosità venga espressa da questi soggetti, di come siano contenti, per esempio, di conoscere cibi nuovi come l'ananas, che un figlio dice di aver spedito alla madre perché gli è arrivato da Graz, oppure una signora che richiede del personale per la sua casa, ma vuole una cameriera che sappia fare la cioccolata e preparare il caffè. Sembrano delle banalità, ma sono degli indicatori di quali fossero i livelli, diciamo, comportamentali e di forma, come si dice, del vivere, di stili di vita che prendono a modello esperienze più alte di una socialità magari culturalmente o socialmente più elevata, ma che arrivano da lontano e che sono, come dire, esperienze che condividono da una parte e dall'altra. In poche parole, quello che voglio dire è che può essere particolarmente interessante leggere le dinamiche di questo territorio di confine da altri punti di vista, quelli che non mostrano la spaccatura, ma mostrano come la condivisione di alcuni comportamenti, la condivisione di alcuni comportamenti e stili di vita, l'opportunità che le carriere politiche offrono da un lato e dall'altro, le carriere funzionariali o le carriere militari offrono da un lato e dall'altro del confine, siano opportunità che tutti, appunto, cercano di, sfruttare e di utilizzare. Ecco, ci sono, più recentemente studi che stanno facendo questo, appunto, che stanno un po' portando l'analisi delle dinamiche sociali e delle dinamiche politiche su questi piani, su questi territori, che mostrano come ci siano reti di sociabilità intellettuale che si articolano in un lungo arco temporale che va dal primo Settecento fino a tutti i decenni post-unitari, no? E che mostrano lo scambio, che mostrano come uno scambio molto intenso, una circolazione molto intensa, non solo di uomini, ma anche di idee. Ecco, non sempre questi territori di confine vivono nella subalternità. Anzi, molto spesso queste sono aree dove i maggiori poli culturali italiani ed europei, Venezia e Vienna prima di tutto, no? Come centri politici e culturali più evidenti, ma anche Milano, Parigi, sono mete non così lontane. Molti degli uomini colti delle elite territoriali hanno intensi rapporti epistolari, di scambio di libri, di notizie, di informazioni, pensate nell'Ottocento alla riscoperta delle antichità alto-adriatiche, di Aquileia e quanto, e questo è soltanto un esempio, questo abbia fornito a uomini colti, a intellettuali delle elite locali motivo di relazione intellettuale ed epistolare con grandi centri della cultura e del sapere, le capitali del sapere. Ecco, lo stesso per quanto riguarda il dibattito intorno alle riforme agrarie in particolare, no? Se pensate che una delle prime società agrarie che nascono, nasce proprio a Udine, nasce dove invece avevamo descritto il territorio come un territorio segnato dall'arretratezza feudale, che indubbiamente per molti aspetti c'è, ma che molti altri soggetti hanno cercato di superare attraverso un aggiornamento, innanzitutto culturale e intellettuale, e immediatamente dopo pratico e operativo. Ecco, allora questa polarizzazione, che era stata prodotta proprio da un tasso forse troppo alto, esagerato, di lettura politica e lettura politica forgiatasi intorno alle esigenze della idea di fondare una nazione, di dare una storia a questa nazione, ha cancellato tanti aspetti invece della storia regionale che sono sembrati, come dire, ferri vecchi. Ecco, diciamo, la presenza di tante istituzioni, di un policentrismo, sia politico che istituzionale, la presenza di soggetti concorrenti per quanto riguarda la sovranità dello Stato, ma che non sono altro che forme molto comuni, molto diffuse, non certo tipiche di questo territorio, anche se in questo territorio particolarmente vivaci e presenti a lungo, ma sono forme tipiche della politica dell'antico regime, appunto. Allora, studiare aspetti che hanno a che fare con il pluralismo, la sovrapposizione, la condivisione, dinamiche molto più sfumate e articolate che rendano la complessità di questo universo sociale e politico che è il Friuli nell'epoca moderna, sicuramente è il primo passo per mettere a fuoco meglio quelle che sono le caratteristiche di un'area transfrontaliera come è il Friuli, particolarmente interessante da questo punto di vista. Bene, ecco, vi ringrazio e dato il periodo, auguro a tutti delle buone feste.